Il racconto che vi leggeremo si intitola La festa di fidanzamento di Aiuta, della scrittrice tedesca-israeliana Savion Liebrecht. Nata a Monaco nel 1948, sopravvissuta all'Olocausto, si è trasferita in Israele, dove vive attualmente. Abbiamo scelto questo racconto non soltanto per la bellezza della narrazione, ma anche per onorare il giorno della memoria della Shoah che cade proprio stasera, oggi. Buon ascolto.
Appena 15 giorni prima della festa di fidanzamento di Aiuta, fissata dopo l'annuncio improvviso della giovane coppia, ancora nessuno pensava all'onta che il nonno Mendel avrebbe potuto gettare sull'intera famiglia. Tutti erano impegnati a stilare le liste degli invitati, dei musicisti, dei cibi e delle bevande, dei regali che la promessa sposa avrebbe desiderato ricevere. Bella, la madre di Aiuta, vedendo in che stato era la casa, fu colta dal panico. Le macchie sulla fodera del divano verde le sembravano evidentissime, le tende erano sfilacciate, la carta da parati che rivestiva il muro della cucina mostrava una striscia consunta in corrispondenza delle tre seggiole. In mezzo a tutto quel trambusto, Bella si ricordò di non avere ancora deciso, una volta per tutte, quale abito avrebbe indossato per celebrare l'avvenimento. Dopo aver rovistato nell'armadio e dopo aver provato vestiti per 2 giorni nei negozi della città, giunse alla conclusione che il successo del suo abito dipendeva dallo stile del vestito che avrebbe indossato la madre di Ran, promesso sposo di Aiuta, della quale già sapeva che era bella, slanciata e che apparteneva all'alta società. Infatti, rifletté Bella febbrilmente, se avesse scelto l'elegante abito di Mussolina e la futura suocera avesse indossato un abito ricamato, lei sarebbe apparsa una provinciale e la suocera una donna di mondo. Invece, se avesse scelto un tailleur e la suocera avesse optato per un abito sontuoso, lei sarebbe apparsa priva di raffinatezza, mentre l'altra sarebbe stata radiosa. Anche la questione del colore dell'abito non era affatto semplice. Se avesse indossato il rosso e la suocera il nero, lei avrebbe fatto la figura della popolana e l'altra quella della nobildonna. Se si fosse vestita di nero e la suocera di rosso, lei sarebbe apparsa malinconica e l'altra vivace. Comunque andassero le cose, non le sembrava che ci fosse una via d'uscita. Dopo alcuni giorni di febbrile attività, però, tutto cominciava già ad andare per il verso giusto. Le sedie e i tavoli erano stati raccolti presso alcuni generosi vicini ed era stato escogitato il modo di sistemarli nel giardino sul retro. Il rappresentante di una ditta specializzata in catering era venuto e aveva mostrato loro alcune fotografie variopinte che raffiguravano diverse combinazioni di cibi, ma lasciava in mano alla padrona di casa la preparazione delle torte, di cui era esperta. Anche la questione del vestito era stata risolta. Dato che la figlia si era rifiutata di cooperare all'azione di spionaggio dell'abito che la futura suocera avrebbe indossato la sera dell'avvenimento, Bella aveva trovato una via d'uscita intelligente, scegliendo un abito elegante e sobrio allo stesso tempo. Un vestito di seta blu, simile a un tailleur con cuciture bianche a giorno e un colletto bianco a punta. Soltanto allora ebbe tempo di pensare a suo padre Mendel. Per una sorprendente concatenazione di casi, pensò a lui anche la stessa Aiuta, durante l'ultimo esame di storia ebraica. E, dopo pranzo, entrambe erano pronte a discutere la questione. «Se mi guasterà la festa, non glielo perdonerò finché campo», disse Aiuta con la bocca piena di rafano. «Hai ragione», concordò con lei sua madre Bella. «Non è il solito seder di Pesach un banchetto festivo, tentò di convincerla Hyuta, come avesse di fronte un avversario. In famiglia lo conosciamo tutti, sappiamo la sua storia e lo perdoniamo. I genitori di Irani invece non lo conoscono e ci sarà pure sua sorella, con alcuni loro amici intimi. Non voglio che tornino a casa con l'impressione che nella mia famiglia ci siano delle persone strane. Ti avverto sin d'ora che se me lo rifarà davanti a tutti, morirò sul posto. Per carità, disse Bella rammaricandosi, però non si può lasciarlo a casa. In fin dei conti è una festa importante, la sua prima nipote che si fidanza. Ha già 82 anni, non dimenticarlo, pensaci bene. Quante feste come queste riuscirà ancora a vedere? E allora che cosa si può fare? Possiamo mandarlo a fare una gita, per esempio, disse Hyuta con fare pratico appena le balenò in testa questa idea. Bella guardò sua figlia rabbrividendo. Ecco, lo spediva via come un oggetto indesiderato, con la tipica freddezza d'animo della nuova generazione. Aveva già dimenticato come l'aveva cresciuta sulle sue ginocchia, disposto a togliersi il pane di bocca per lei. E per tutti gli anni in cui Bella era stata occupata col marito nella ditta, lui, ormai non più giovane, portava la nipotina a scuola di danza e alle lezioni di pittura, aspettandola fuori al sole e alla pioggia. Forse gli si può parlare, spiegandogli che stavolta deve trattenersi, riprovò Bella. Non è mica arteriosclerotico, al contrario, è lucido. I discorsi non serviranno a niente. Lo sai bene anche tu, tagliò corto Hyuta. Sei disposta a rimanere tesa per tutta la sera? Lo convincerò io, vedrai. Gli spiegherò esattamente come stanno le cose. Anzi, ho un'idea. Mettiamo Sifra seduta accanto a lui, perché lo sorvegli e lo zittisca appena apre bocca. Che ne dici? Dico che andrò a vedere che gite fanno al circolo culturale. Organizzano viaggi per gli anziani. Sarà meglio così, per lui e anche per noi. Mostri, pensò Bella disgustata, cresciamo dei mostri. Ho già sentito come i figli sbattono i loro genitori per strada aspettando che muoiano. E così, allo stesso modo, senza nessuna vergogna, cacciare il nonno dalla festa di fidanzamento? Tuttavia, appena Hyuta se ne fu andata e lei fu più calma, dovette ammettere con se stessa che senza dubbio il nonno rappresentava un pericolo per la buona riuscita del ricevimento. Alla vista di tutto quel cibo, non sarebbe riuscito a frenarsi. In occasioni come queste, le parole gli uscivano di bocca, sfuggivano al suo controllo. Negli ultimi anni, la situazione era peggiorata in modo insostenibile. Sembrava che ricordi lontani avessero il sopravvento sui ricordi recenti, come succede ai vecchi. Fino a 6 anni prima era ancora in ottima forma. Fino ad allora non parlava di ciò che gli era accaduto durante la guerra. Quando, di ritorno dal campo di concentramento, si era recato a casa della contadina polacca, cui 4 anni prima aveva lasciato in custodia i suoi 2 bambini, la figlioletta Bella se lo ricordava a malapena. Aveva il volto scavato, le ossa delle mascelle e del naso sporgenti e i capelli rasati. Appena la contadina l'aveva visto, si era fatta il segno della croce e aveva detto «Signor Goldberg, per tutta la notte ho sognato che sarebbe arrivato. I suoi bambini non si sono mai ammalati, li ho cresciuti come fossero miei». Lui si era chinato sui suoi bambini, li aveva presi tra le braccia esili e aveva detto loro, quasi stordendoli con l'odore penetrante che emanava dal suo corpo. Dimenticheremo tutto, tutto. Cercheremo la mamma e andremo in America. La mamma non l'avevano trovata e non erano neppure andati in America. Anni dopo, lui si era sposato in Israele con un'altra donna che li aveva cresciuti come fossero figli suoi e soltanto quando si ammalavano si arrabbiava, incitandoli a guarire. Una volta lei aveva trovato in camera sua un annuncio, un annuario degli abitanti di una cittadina polacca, tra le cui pagine c'erano dei ritagli di giornale sulle commemorazioni dell'Olocausto. Suoi figli non gli domandarono mai cosa gli fosse successo durante tutti quegli anni, mentre loro vivevano tra gli escrementi dei maiali in quella fattoria polacca. Era come se tutti avessero fatto voto di condannare all'oblio quei ricordi. Quando sua moglie morì, ormai gli erano già nati i nipoti, lui rifiutò di abitare da solo, ma rifiutò pure di trasferirsi dai figli. Si arrangiò così nella stanza di una casa di riposo. I sabati e le feste li passava con loro, arrivava e andava via in autobus, rifiutando di farsi portare in auto. Chiacchierava sempre con interesse e commentava i fatti di cronaca che leggeva sul giornale. Ma alla guerra, come si trattasse di una parte di sé addormentata ormai da tempo, non accennava mai. 6 anni prima, calcolò Bella, in lui era avvenuto il cambiamento. Alle feste, i tavoli carichi di carne e di pesce, di carote glassate e di composte di prugne nere, spalancavano in lui, come un codice segreto, una porta nascosta sui ricordi di quella guerra. E ciò che per decine di anni era stato custodito nell'oblio prorompeva fuori con forza. La cosa era iniziata la sera di Capodanno, durante la festa, quando tutti avevano alzato i bicchieri e Mordecai, fratello di Bella, aveva detto: «Dai, papà, di tu una benedizione per augurarci un buon anno». Il vecchio era impallidito, percependo già che cosa gli si stava rimescolando dentro. Aveva sollevato il bicchiere davanti agli sguardi in attesa e aveva detto in Yiddish: «Auguro a ciascuno di noi un buon anno». Di pace ed intimità. Servi una cosa, ed è proprio tutti insieme e che pure i bambini possano sentire. In guerra non ho mangiato carne per 4 anni. Eravamo ridotti a degli scheletri. Si vedevano le ossa del corpo una a una. Dunque, arrivavano notizie che gli americani stavano avvicinandosi. I tedeschi erano diventati nervosi e noi avevamo ancora meno cibo. Quando vedemmo che un tedesco stava per fuggire, il mio compagno ed io gli fregammo una salsiccia dalla cintola. Io l'annusai e cominciai a vomitare, mentre il mio compagno prese a mangiarne come un porco. Mangiò tutta la salsiccia, ma dopo mezz'ora strabuzzò gli occhi e cadde morto prima che arrivassero i soldati. Attorno al tavolo tutti l'avevano guardato esterrefatti. Il vecchio, sordo al silenzio che era sceso, aveva sollevato il bicchiere e aveva detto: «Allora, che possa essere un buon anno e che i bambini crescano, questo è l'importante. Salute!» Gli invitati avevano risposto debolmente: «Salute!» e si erano portati i bicchieri alle labbra. Per un certo tempo l'imbarazzo era rimasto nell'aria, ma poi era svanito pian piano.
Più tardi, il nonno Mendel si era alzato in piedi e aveva sollevato ancora il braccio destro come aveva fatto prima, quando teneva in mano la coppa di vino, e aveva detto: «Al campo ne morivano due o tre al giorno nelle baracche, li lasciavano in un angolo, chi era morto nel mezzo della notte era già freddo, chi moriva al mattino non era ancora del tutto freddo. Ma chi moriva di sera iniziava a puzzare ancor prima dell'alba». Sifra si era alzata, gli si era piazzata davanti come per ribellarsi. E poi, con parole dure, aveva abbandonato il tavolo per andarsene nella stanza accanto. Il vecchio l'aveva guardata allontanarsi e dopo aveva ripreso a parlare. «Una volta, nella tasca di uno di quelli, trovai una patata. Ancora oggi io non so dove avesse preso quella patata. Mangiai senza capire come si era procurato quella patata». Suo figlio Mordecai aveva tentato di zittirlo. Passato lo stupore iniziale, ora le parole si trovavano più facilmente. «Papà, oggi è festa! Dobbiamo stare in allegria e mangiare, non ricordare simili cose. Quando è festa bisogna ricordare le cose belle!» «Ma come se la sarà procurata quella patata? Ti chiedo! Forse tu hai letto qualcosa a riguardo? Hai forse un'idea?» «No, non ce l'ho! Guardate, Bella sta portando la torta! È segno che ci saranno torte per tutto l'anno!» Poi il nonno si era chinato e aveva detto allegramente a Aiuta, che allora frequentava l'ultimo anno di liceo: «È buon segno! Ci saranno le torte così per tutto l'anno!» Ma la nube stava già sopra di loro. Persino i bambini l'avevano percepito. Gli anni che seguirono aveva gradualmente reso insensibili i loro cuori. La cosa era già diventata un'abitudine. Davanti ai tavoli apparecchiati del venerdì sera, durante le serate di festa e ai compleanni, nonno Mendel raccontava di cadaveri che cadevano per le vie del ghetto, calpestati dai passanti che toglievano loro le scarpe o che li facevano rotolare a calci sul lato della strada e li coprivano coi giornali, dei morti di fame dal ventre gonfio e gli occhi sprofondati nelle orbite, dell'uomo che si era svegliato tra atroci tormenti e si era lanciato sulla recinzione elettrica, diventando in un secondo mucchietto di fuliggine, dell'uomo che, giunto al campo, aveva visto suo fratello minore impiccato al cancello, e di quello che smistava gli abiti dei morti, che aveva trovato il vestito di sua moglie coi fiori di perline ricamati sul corpetto. Ed era proprio il vestito che le aveva comprato quando era nato il loro figlioletto. Non si poteva sbagliare, in quanto l'orlo si era scucito ed era stato rammendato con del filo rosso. E quando il tedesco l'aveva visto indugiare col vestito in mano, aveva sospettato che progettasse di rubare le perline e l'aveva preso scudisciate sulla nuca. E il ragazzo che trasferiva i cadaveri ai forni crematori, che tra i morti aveva trovato sua madre. Loro lo lasciavano parlare, sbarrando alle sue parole la strada che conduceva al cuore. Quando si alzava in piedi e sollevava la destra col calice in mano, sapevano già che era giunto il momento. I bambini uscivano a giocare, la padrona di casa si alzava e sparecchiava. Gli altri iniziavano a parlare sottovoce o a sprofondare nei propri pensieri, consentendo agli istanti successivi di trascorrere come una tempesta furiosa che dopo poco si sarebbe spostata oltre. Tra i familiari più rassegnati, sua nora Sifra era l'unica che si ribellava. «I rovina la festa!» si lamentava, sapendo che la sua voce raggiungeva il vecchio. «Abbiamo sopportato abbastanza, abbiamo ascoltato abbastanza. C'è, grazie a Dio, il giorno di commemorazione dell'Olocausto. Ci sono le riunioni per ricordare e via dicendo. Non lo fanno dimenticare e quindi non ho bisogno che me lo ricordino ad ogni pranzo. Per me, appena lui apre la bocca, è finita la festa», aveva detto, battendo il pugno sul tavolo. Bella, invece, spalancava le orecchie ai racconti del padre. Quando organizzava il banchetto a casa sua, lo stava a sentire dalla cucina. Quando erano invitati a casa di altri, lo ascoltava a tavola, seduta sul suo posto. All'improvviso aveva cominciato a fare luce sull'enigma che l'aveva crucciata per tutti quegli anni. Aveva forse cancellato dalla memoria ciò che gli era successo durante quei 4 anni passati col suo fratello nel porcile della contadina polacca? In certi momenti ritornava a camminare per le strade del villaggio, sentiva la puzza del porcile come fosse reale e non un ricordo lontano. Nel palmo della mano percepiva il musetto bagnato dei porcellini, la loro pelle indurita dal fango. Suo padre aveva forse dimenticato la morte, la fame e la paura. Com'era riuscito a chiuderli a chiave nel cuore e non ricordarli per 40 anni? E ora, come mai quei ricordi sigillati si erano risvegliati di fronte all'abbondanza, ma le canzoni e l'atmosfera serena delle stanze illuminate dei giorni di festa era un mistero incomprensibile, concludeva Bella, una cosa inconsueta, nascosta nell'intimo dell'essere umano, e la sua soluzione se la sarebbe portata dentro la tomba. Ma stavolta, confessò a se stessa, la situazione era difficile. Come potevano non invitare il nonno alla festa di fidanzamento della sua amatissima nipote, il cui nome era stato modellato su quella di sua moglie, Haya? Ma d'altra parte, come si poteva mettere in pericolo la tranquillità del ricevimento? Verso sera le era già balenata in mente un'altra idea, che intendeva subito proporre alla figlia, ma Aiuta l'aveva anticipata, dicendo con determinazione: Ho parlato con Ran. Dice che dobbiamo invitarlo. E gli hai spiegato il problema? Sì, lui dice che non invitarlo non è da persone civili. E che cosa succederà se ne ho già parlato con lui? Con Ran? No, col nonno. Hai parlato col nonno? Quando? Oggi pomeriggio. E? Gli ho spiegato quanto è importante per me che tutto proceda senza problemi. E lui? Mi ha promesso che all'infuori di salute e auguri non dirà nemmeno una parola. Bella tirò un sospiro di sollievo e si appoggiò allo schienale della sedia. Penso che questa sia davvero la soluzione migliore. Ci saremmo sentiti malissimo se l'avessimo mandato via in un giorno come questo. E ha detto così, solo salute e auguri. Mi appiccicherò a lui e non lo mollerò per tutta la sera, questo è certo. Andrà bene, sorrise Bella, avvicinando il pugno al petto. Il cuore mi dice che andrà bene. La sera del ricevimento l'aria era piacevole come non mai. L'estate era già terminata, ma l'autunno non aveva ancora fatto capolino. Bella, che aveva finalmente iniziato a comprendere l'importanza dell'avvenimento, si muoveva come una sonnambula tra gli ospiti, che coi bicchieri in mano si aggiravano dentro le aureole di luce fioca, diffusa sul prato dai lampioncini tondi del giardino. Scrutava la suocera con la coda dell'occhio, divertita dall'aver scoperto che era sì alta, ma di una magrezza eccessiva, e che il corpetto del suo abito tutto pieghettato, scelto apposta per camuffare un seno piatto come quello di un ragazzo, non aveva raggiunto lo scopo. Aggirandosi per il giardino come dentro un sogno, Bella sentì la sua gioia interiore come fosse un'entità concreta. Tutto appariva perfetto. E Aiuta seguiva costantemente il nonno con lo sguardo, come un esperto cacciatore. Anche se gli avesse voltato le spalle per rispondere a chi le faceva gli auguri, avrebbe avvertito i suoi movimenti. Il vecchio appariva radioso e allegro, rispondeva a chi lo salutava, carezzava la testa dei bambini. A volte, quando le sembrava che si intrattenesse troppo in una conversazione, gli andava incontro come per caso, gli passava dietro alle spalle, tendeva l'orecchio. Ci fu un momento in cui captò un segnale di pericolo. Lui stava in piedi davanti alla tavola imbandita, guardando la gente che si riempiva il piatto. La nipote riconobbe lo sguardo, la mano alzata che precedeva sempre quel genere di discorsi. Quando aprì la bocca per parlare, lei lo riprese con un'occhiata severa. Improvvisamente, da oltre la lunga fila di tavoli, lui le sorrise con un'aria di un monello, come chi è stato scoperto durante le sue malefatte, e gridò: Salute, piccola Aiuta, salute! Poi aggiunse come rammentandosene, e auguri! Poi scoppiò a ridere come un bimbo che si prende gioco di un adulto. Aiuta si lasciò trascinare da quella risata e si rilassò. Sollevò la mano nella sua direzione, stringendo una coppa immaginaria, ed esclamò: Salute a te, nonno, e auguri! In seguito, Aiuta si dedicò tranquilla ai suoi ospiti, dando di tanto in tanto un'occhiata agli spostamenti del nonno tra gli invitati. Poi il fotografo chiese che lei e Ran si allontanassero dagli ospiti per il momento. Li fece sedere sulla tettoia spiovente del garage e li fotografò uno di fronte all'altra, abbracciati, finché lei si lamentò: «Basta con tutto questo kitsch, è così banale!» A un tratto, dall'alto della tettoia, vide il nonno. Se ne stava in piedi, guardando la gente che si serviva al tavolo su cui, portati via i piatti con la carne, avevano messo delle torte. Mentre le persone ne prendevano una fetta una dopo l'altra, lei, dal suo posto, notò l'emozione dipinta sul volto del nonno di fronte a tutta quella nuova abbondanza, di fronte al tumulto creatosi attorno al tavolo. Gli occhi presero a brillargli con la luce a lei nota e il suo braccio, nonostante non reggesse più il bicchiere, si alzò ugualmente. L'altra mano picchiò sul tavolo come per attirare l'attenzione degli invitati. Da ogni angolo del giardino la gente rivolse lo sguardo verso di lui. Alcuni ospiti gli si radunarono intorno con rispetto, aspettando le sue parole. Egli attese un breve istante perché si smorzasse il brusio, quasi fosse un oratore esperto. Poi aprì la bocca per parlare. Nel giardino regnò il silenzio, come accade un attimo prima che venga comunicata una notizia di estrema importanza. «Nonno, no!» strillò aiuta da lontano, dall'angolo buio in cui si trovava, e lui voltò lo sguardo verso di lei. A un tratto si chinò e lei, dalla tettoia, non lo vide più. Poi distinse un rumore improvviso e delle teste che s'accalcavano sul posto vuoto in cui era stato fino a poco tempo prima. Sgattaiolò dalle braccia di Ran e corse in quella direzione, facendosi largo fra la barricata umana che si era creata intorno. Ma quando arrivò, il tavolo era già ribaltato e le torte ormai rovesciate sul prato. Pure il nonno era rotolato insieme a loro, insozzandosi il viso e il completo elegante. Dalla stanza da letto si udiva la voce di Mordecai che, attraverso la porta, allontanava gli ospiti venuti a chiedere come stava il vecchio, rispedendoli al tavolo rimesso in piedi con solerzia e all'orchestra che aveva ripreso a suonare. «Si è emozionato molto, adesso sta riposando. No, vi prego di non disturbarlo. Glielo riferirò io. Ha bisogno di riposo, starà bene. Per favore, tornate a ballare». Dentro la stanza c'era un profondo silenzio. Aiuta, con la corona di rose fiorite ancora posata sui riccioli e il viso pallidissimo, porse un fazzolettino a sua madre. Bella, si pulì il viso bagnato da marmellata e pezzetti di cioccolato che le si erano spiaccicati sul corpetto dell'abito e sul colletto candido quando aveva stretto a sé la testa del padre, mentre lo portavano in camera. Poi allungò la mano per prendere un altro fazzolettino di carta pulito e asciugò dolcemente, quasi potesse fargli ancora male, quel volto sofferente che non aveva conosciuto l'ultima liberazione, i suoi bei baffi, i suoi occhi chiusi, le labbra serrate con forza sotto lo strato di panna dolce per custodire, come fossero state tesori, le parole che mai più avrebbero avuto riscatto né riappacificazione e neppure un attimo di sollievo.